Questo, io credo che il poeta o lo scrittore tradizionale o l'artista tradizionale, non necessariamente è un artista, o un poeta, uno scrittore, una scrittrice, una poetessa, un artista, cioè, che si occupa della tradizione. Nel senso che anche chi si occupa invece di ricerca e di sperimentazione può essere tradizionale. Per tradizionale io intendo colui o colei che segue la tradizione dell'io, per cui il poeta, pur essendo di ricerca, o di sperimentazione o d'avanguardia, è pur sempre tradizionale nel momento in cui impone la propria arte attraverso lo schermo dell'io. Questo credo sostanzialmente importante da non dire mai, però non dire mai, perché poi nell'ambito del tradizionalismo poetico, sia di ricerca che di rispetto, diciamo, della tradizione, sia classico, ecco, diciamo, sia nell'ambito classico che in quello d'avanguardia, non bisogna mai dire questo, perché la tradizione del poeta è quella poi di attaccarti e di isolarti. Che però va a vantaggio questo isolamento, questo attacco, a chi in realtà fa di tutto per, o meglio, fa di tutto il vuoto, fa di tutto un vuoto in cui collocare semplicemente il proprio desiderio. E questo è poi il principio fondamentale che ho scoperto con il tempo a animare la mia cosa artistica, o meglio, il movimento che si è instaurato, che è avvenuto e che avviene intorno alla cosa artistica, di cui non saprei meglio definire lo statuto. Ecco, diciamo che quando si inizia a scrivere, si inizia a scrivere per una. Allora, nel mio caso, nel caso di Gianluca Garrapa, l'inizio è avvenuto nella consapevolezza che non c'era più nulla da fare, quindi all'altezza non c'era più nulla da fare, il mondo è vuoto, l'ascolto dell'altro è del tutto inesistente, quindi l'egli della scrittura ha bisogno di vedersi scritto e ascoltato, e quindi inizia così la prima scrittura in prosa e in poesia, ma nemmeno, siamo ancora prima della prosa e prima della poesia, forse prima anche del linguaggio, no? Quindi siamo ai livelli delle scuole elementari. Quando appunto non c'è altro che un gioco, un desiderio, il desiderio di diventare ancor prima che uno scrittore, ma il desiderio di dare delle emozioni agli altri. E su questa emozione poi si è instaurato tutto un discorso parallelo, o meglio perpendicolare al discorso sociale, al discorso normale e normativo. Da qui deriva la mia passione, la mia emozione nel rovinare il linguaggio, nel deformarlo, nella deformazione, anche nella dislocazione degli oggetti in un luogo che non gli spetta, forse perché lo stesso soggetto che è portatore di queste storture non sente di essere nel luogo giusto, non sente di essere mai stato nel luogo giusto e in definitiva di non essere mai stato. Per questo quelli che io considero i miei maestri e le mie maestre, o le maestranze di questo lavoro edificante dell'arte, sono io. Sono Sono io in quanto sono degli esseri dotati di io. E perché sono maestri e maestre? Proprio perché mi indicano innanzitutto quello che va evitato, cioè io, l'io. Le grandi opere, escluse per esempio Joyce o Carmelo Bene o Proust, sono opere in cui l'io appare. Come portatore, come latore del desiderio, è un necroforo, no? È un io che trasporta un morto. E da questi maestri bisogna appunto imparare a sciogliersi ancora di più dall'io. A maggior ragione, maestri e maestre sono nell'arte, nella poesia, nell'attualità, nella contemporaneità. La miriade di esseri umani che scrivono in prosa, in poesia, con la scultura, che scrivono con la musica, che si definiscono di ricerca o che si definiscono tradizionali o non si definiscono, sono comunque tutti necrofori. Latori, portatori di un io morto, di un io che per sua definizione è un retaggio del passato. Ecco, io guardo a questi soggetti come portatori di un oggetto che è l'io, proprio per trovare i modi sempre nuovi. Disfarsi, disfarmi, far disfarre a Gianluca dell'io, che in questo momento, per esempio, c'è e non c'è, è intermittente, in quanto proprio pacchetto di informazione è un io sicuramente, ma in quanto modalità. In quanto prevedibilità del testo è molto sfumato questo io, ma il fatto che l'io sia l'io andrebbe sfumato proprio, no? Con il vino del desiderio, ma ahimè più che altro questo desiderio è quasi sempre un godimento, per cui la scrittura cosiddetta desiderante è un'utopia, è proprio l'allergia alla quale ci si sente sottoposti nel momento in cui si ha voglia di rendere pubblica la scrittura del desiderio. La scrittura del desiderio o desiderante può accadere nei luoghi marginali della psichiatria, nei laboratori scolastici, quando non c'è la scuola, quando non c'è la maestranza per definizione dell'io, cioè i maestri, le maestre, gli insegnanti, i professori, quando c'è tutto il discorso, tranne alcune rare, rarissime eccezioni, però il veicolo maggiore di ioazione, di ionizzazione proprio dell'io è appunto la scuola, ma nei laboratori di scrittura desiderante, laddove non accade il nulla, non che non accada nulla, ma il nulla non avviene, così come ciò che esiste avviene, quindi la pratica, l'azione dell'avvenire è nel suo essere, nel suo accadere, il nulla in quanto tale, se accadesse, diventerebbe un tutto, quindi il nulla deve non accadere, ma è anche troppo dire deve, il nulla non deve, il nulla non è legato a categorie, ad azioni, a verbi che riguardano la doverosa volontà di un io. È semplicemente il nulla accade spontaneamente, desiderevolmente. In questo senso. Dunque, la scrittura desiderante è un'altra fondamentale pratica, una etica che guida la produzione o la processualità di Gianluca Garrapa. Poi, per esempio, la descrittura cromatica è un altro passaggio fondamentale, una tappa, una transizione in cui accade qualcosa che non ha ancora, non ha più il nome di un'azione precedente e neanche il senso di qualcosa di successivo. È praticamente l'azione in cosa consiste, la non azione forse, in cosa consisteva? Nel fatto di prendere due superfici, vetro, uguali fra loro, quindi spargere del colore e poi metterle a contatto e farle ruotare fra di loro, poi staccarle e vedere il risultato. Il risultato sono appunto un po' l'effetto che fa la schiuma di una spugna su una superficie liscia. E quindi quello prende il nome di, anzi il non nome di descrittura cromatica, perché descrive in una sorta di scrittura il movimento dei gesti, il gesto delle mani. Quindi credo che da lì poi sia nata anche l'idea di proseguire 20 anni dopo o di riprendere la pratica o la non pratica asemica o asemantica o meglio anche della descrittura appunto cromatica. Questo perché il colore mi ha sempre fasciato e affascinato. Infatti fin da quando utilizzavo il pianoforte per suonare, in realtà poi io avevo in mente di creare un pianoforte che fosse anche in grado di far risuonare appunto colori e scene, cioè ogni tasto fosse collegato a un'immagine e a un colore, quindi capire cosa sarebbe successo se la tastiera fosse stata collegata a un immenso videoproiettore, multiproiettore, per cui trasformare la musica in qualcosa di transmediale. E quindi la passeggiata del desiderio appunto si ramifica come un albero attraverso le varie commessure del reale, un po' come lo spazio che c'è tra le piastrelle, però uno spazio non definito e indefinibile. Per questo la musica dunque ha un ruolo molto importante. La musica non soltanto quella creata apposta per farsi sentire, ma anche la musica che senza che essa lo voglia e senza che il produttore o la produttrice di musica lo voglia, si lascia sentire, come la musica di un ambiente o quel rumore, quel sottofondo, quel noise che noi nostro malgrado percepiamo nella fase fetale, quando siamo nel grembo della madre. E forse anche quel suono cosmico che noi avvertiamo prima di apparire come corpo all'interno di un altro corpo, quando in sostanza siamo ancora vibrazione nel generale vibrare cosmico. Quindi l'ascolto è fondamentale, è fondante, e l'ascolto fonda tutto il resto. Quindi l'ascolto soprattutto di degli altri e degli altri che sono in noi. Ecco perché rispetto alla questione di quali siano i maestri o le maestre, non ha un unico senso questa domanda, perché comunque è sempre una risposta. Tra i maestri, il primo che ebbe a conoscere spontaneamente, appunto, è stato Carmelo Bene in una delle sue trasmissioni, in una delle sue comparsate e sparizioni al Maurizio Costanzo Show. Io ero in terza media, saranno state le 11 di sera, e vedo questo personaggio colmo di cerone, che ha fatto scattare anche l'allarme, appunto, appena ha nominato il suo nome, il quale appunto ripeteva il dimenticarsi, no? L'idea del dimenticare, dell'oblio. E questa cosa la presi alla lettera, per cui da quel momento in poi, per tutti gli anni successivi di scolastica, che scolastica non era nel ciclo delle superiori, che ciclo non era, ma una linearità disfatta e melensa, iniziai appunto a scordare tutto quello che andavo facendo o dicendo. Per cui è ovvio che l'esterno, l'occhio esterno, l'orecchio esterno che ascolta o che vede il processo del mio corpo, che si scarna nella pagina o nel suono di un video, eccetera, può scoprire vari riferimenti che io però non tengo a mente durante la composizione. E sbaglio dicendo io, in realtà dovrei dire egli, in quanto nel mio processo compio un monitoraggio della mia mano, del mio corpo, che elabora quel tragitto lì, che poi diventa, per usare i termini mondani, insomma quotidiani, diventa poesia, diventa romanzo, diventa un disegno tridimensionale asemico. Però ecco, non, so sempre, si sa sempre dopo quello che accade, prima, addirittura prima che ciò accada, perché poi nel momento in cui si produce è già un prodotto, e quando è un prodotto non ha più niente del processo originario. L'idea è sempre quella di ritornare alla Lang, a quel suono materno inarticolabile, lì per diventare linguaggio, ma non perché si abbia voglia di primitivismo o di purezza catara, cioè, è semplicemente il fatto di stare nelle potenzialità del discorso, della lingua, che sta per diventare sempre qualcos'altro. Niente, a questo punto direi di iniziare a dire qualcosa di più serio riguardo la sua produzione desiderante, e per questo inizio ringraziando Andrea Stolfi per questo invito, e niente, dunque.